Volevo condividere con voi prima di iniziare, avete visto domenica scorsa vi ho condiviso qualcosa dei campeggi fatti quest'estate e la bella notizia è che domenica quando sono uscito dal culto mi è arrivato un messaggio e l'ultima ragazza, una certa Giovanna, una 17enne di Reggio Emilia, l'unica che non aveva accettato il Signore a Ispica, è crollata domenica mattina durante il culto nella sua chiesa. E così vogliamo lodare il Signore per questa bella notizia e vi ringrazio ancora per le preghiere. E detto questo, vorrei continuare con voi nel Vangelo di Luca. Vi invito ad aprire in Luca al capitolo 12. Vogliamo leggere dal versetto 1 al versetto 12, Luca 12, dal versetto 1 al versetto 12. Nel frattempo la gente si era riunita a migliaia, così da calpestarsi gli uni gli altri. Allora Gesù cominciò a dire prima di tutto ai suoi discepoli: guardatevi dal lievito dei farisei che è ipocrisia, ma non c'è niente di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Perciò tutto quello che avete detto nelle tenebre sarà udito nella luce, e quel che avete detto all'orecchio nelle stanze interne sarà proclamato sui tetti. Ma a voi che siete miei amici, io dico, non temete quelli che uccidono il corpo, ma a questo non possono far di più. Io vi mostrerò chi dovete temere. Temete colui che dopo aver ucciso ha il potere di gettare nella Geenna. Sì, vi dico, temete lui. Cinque passeri non si vendono per due soldi, eppure non uno di essi è dimenticato davanti a Dio. Anzi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete dunque, voi valete più di molti passeri. Ora io vi dico, chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anche il figlio dell'uomo riconoscerà lui davanti agli angeli di Dio. Ma chi mi rinnegherà davanti agli uomini sarà rinnegato davanti agli angeli di Dio. E chiunque parlerà contro il figlio dell'uomo sarà perdonato. Ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato. Quando poi vi condurranno davanti alle sinagoghe, ai magistrati e alle autorità, non preoccupatevi del come e del che risponderete a vostra difesa o di quel che direte, perché lo Spirito Santo vi insegnerà in quel momento stesso quello che dovrete dire. Fino a qui la parola di Dio stamattina. Ultimamente leggevo su internet la recensione di un libro che si intitola in inglese, che si intitola La guerra reinventata. E questo libro parla di tutte quelle innovazioni tecnologiche nel campo militare, che hanno cambiato completamente il modo di fare la guerra negli ultimi secoli. E l'ideale adesso di queste ricerche, di questi investimenti su queste nuove armi, sapete qual è? È minimizzare il contatto tra i soldati. Ok? Uno deve sconfiggere l'esercito nemico senza entrare in contatto fisico, ma attraverso queste armi ultra sofisticate. L'ideale è proprio questo, minimizzare il contatto. Eppure Gesù Cristo ha una strategia completamente diversa quando guarda il suo popolo e alla guerra che c'è in questa terra. Perché se noi leggiamo il Nuovo Testamento possiamo vedere molto spesso questa immagine della guerra, della battaglia. C'è una battaglia spirituale, c'è un regno della luce, un regno delle tenebre. Noi siamo chiamati da Gesù non a minimizzare il contatto, ma andare direttamente al centro del pericolo, al centro del regno delle tenebre, per portare il suo Vangelo. Eppure a volte noi ci comportiamo come dice l'autore di questo libro, La guerra reinventata. Ci siamo un po' reinventati il cristianesimo e a volte ci arrocchiamo nelle nostre chiese. E disperdiamo un sacco di energie a sempre stare solo tra di noi, a litigare tra di noi, a perdere la concentrazione veramente delle cose fondamentali della vita cristiana. E questo porta veramente a un'aridità e a una paralisi molto molto pericolosa. Gesù manda i credenti, i veri credenti, in una guerra. E in Luca 12 vediamo che la strategia di Gesù è completamente diversa da quella degli eserciti del mondo. Lo scopo di Gesù in questo passo era quello di preparare i discepoli, anche noi, ad andare incontro al pericolo, a condurli verso il pericolo, non ad arroccarsi. E vorrei iniziare questa mattina facendovi un test. Perché abbiamo così tanti timori a parlare con forza dell'Evangelo? Perché abbiamo così tante paure di andare ed evangelizzare? Rispondetemi, perché?
Per non essere derisi.
Per non essere derisi, altro?
Per non essere rigettati.
Altro? Per non essere giudicati. Rischiare di essere messi da parte. Altro? Non siamo convinti della potenza che abbiamo. Per non sbagliare. Altro? Abbiamo paura di non piacere, no? Noi parliamo tanto di Dio, ma vogliamo così tanto piacere noi. È così tanto importante che gli altri stimano me, non Dio. Quello è importante. Questa è una paura che ci blocca. E poi riuniamo tutto questo con una paura. La paura di vergognarci. La paura di vergognarci. A nessun essere umano piace vergognarsi, trovarsi in una situazione dove è costretto o si ritrova a vergognarsi. L'Apostolo Paolo diceva: infatti io non mi vergogno dell'Evangelo, e lo doveva proclamare così forte, perché anche lui, come noi, probabilmente a volte ha avuto questa paura nel cuore di vergognarsi. Come affrontiamo questa paura? Questa è la domanda veramente importante che vogliamo farci questa mattina, 1° settembre, all'inizio di tante attività che faremo come Chiesa. Come affrontiamo questa paura? Come affrontiamo questa paura di vergognarci, di andare ed avere un'evangelizzazione continua, efficace, dove Cristo opera in modo potente? E Gesù ce lo spiega in questi primi 12 versetti del capitolo 12 del Vangelo di Luca. Vogliamo però capire un attimo la situazione, perché qui i discepoli, in questi versetti avete visto che spesso è ripetuta quale parola? Temere, non temete, non temete, temere. Questa si parla di paura in questi 12 versetti. Ok, ma dobbiamo capire un attimino la situazione in cui si trovavano i discepoli. I discepoli si trovavano in una situazione in cui il livello della loro paura era arrivato a 1000. Mancavano ormai pochi mesi alla croce e Gesù aveva tantissimi nemici. Leggo velocemente per voi alcuni versetti del capitolo 11. Dice: mentre egli parlava, un fariseo lo invitò a pranzo da lui, egli entrò e si mise a tavola. Il fariseo, veduto questo, si meravigliò che non si fosse lavato prima del pranzo. E il Signore gli disse... Guardate Gesù com'era diplomatico, no? Invitato a casa da questo fariseo, e così molto in maniera molto diplomatica dice: voi farisei pulite l'esterno della coppa e del piatto, ma il vostro interno è pieno di rapina e di malvagità. Non dite questo se vi invitano a casa qualcuno la domenica, non è il massimo. Stolti colui che ha fatto l'esterno, non ha fatto anche l'interno. Date piuttosto in elemosina quello che è dentro il piatto, e ogni cosa sarà pura per voi. Ma guai a voi farisei, perché pagate la decima della menta, della ruta e di ogni erba, e trascurate la giustizia e l'amore di Dio. Queste sono le cose che bisognava fare, senza tralasciare le altre. E poi va avanti: guai a voi farisei, perché amate i primi posti nelle sinagoghe e i saluti nelle piazze. Guai a voi perché siete come quei sepolcri che non si vedono e chi vi cammina sopra non ne sa niente. Allora uno dei dottori della legge, rispondendo, gli disse: maestro, parlando così offendi anche noi. E proprio quello voleva fare Gesù. Ed egli disse: guai anche a voi, dottori della legge, perché caricate la gente di pesi difficili da portare e voi non toccate quei pesi neppure con un dito. Guai a voi perché costruite i sepolcri dei profeti e i vostri padri li uccisero. Voi dunque testimoniate delle opere dei vostri padri e le approvate perché essi li uccisero e voi costruite loro dei sepolcri. Per questo la sapienza di Dio ha detto: io manderò loro dei profeti e degli apostoli, ne uccideranno alcuni e ne perseguiteranno altri, affinché del sangue di tutti i profeti sparso fin dall'inizio del mondo sia chiesto conto a questa generazione, dal sangue di Abele fino al sangue di Zaccaria che fu ucciso tra l'altare e il tempio. Sì, vi dico, ne sarà chiesto conto a questa generazione. E ancora: guai a voi, dottori della legge, perché avete portato via la chiave della scienza. Voi non siete entrati, a quelli che volevano entrare l'avete impedito. E quando fu uscito di là, gli scribi e i farisei cominciarono a contrastarlo duramente e a farlo parlare su molte cose, tendendogli insidie per cogliere qualche parola che gli uscisse di bocca. Questa era la situazione nella quale ci troviamo. E immaginatevi, vi è mai successo di ritrovarvi in mezzo tra due persone che litigano? È sempre una situazione un po' imbarazzante perché non sai che fare, no? E immaginatevi i discepoli che erano con Gesù, dice: vai, abbiamo rimediato un pranzo, ci hanno invitato a pranzo a casa, si mettono seduti, stavano lì pronti a gustare le pietanze e quel pazzo del loro maestro inizia: guai a voi, guai a voi, inizia ad ammazzare i farisei, i dottori della legge. Io, se non so, se ero Giovanni o Piotr, dicevo: madonna, non poteva iniziare dopo pranzo. Mi sarei spaventato. Ed infatti loro erano spaventati, erano terrorizzati, perché loro erano identificati con questo personaggio, con Gesù. E se questo era il clima che ormai era molto molto teso nei confronti del loro maestro, la stessa atmosfera, lo stesso trattamento si sarebbero dovuti aspettare loro. E così erano veramente spaventati, spaventati a morte. C'era adesso questo potente gruppo che voleva vedere il loro Signore morto. E infatti dice che volevano tendergli delle insidie proprio affinché lui, no, cadesse in errore e lo potessero prendere e uccidere. E se Gesù non poteva piacere, non piaceva, come potevano piacere loro che erano discepoli di Cristo? E loro avevano una grande paura. In questi versetti noi vogliamo vedere stamattina, di Luca 12, quattro contrasti necessari per i discepoli per mantenere nel tempo un'evangelizzazione fedele. Vogliamo vedere insieme questa mattina quattro contrasti necessari per i discepoli per mantenere un'evangelizzazione fedele in un mondo ostile. Versetto da 1 a 3. Nel frattempo la gente si era riunita a migliaia così da calpestarsi gli uni gli altri. Immaginatevi la scena, c'era tantissima gente, addirittura si calpestavano gli uni gli altri. Allora Gesù cominciò a dire prima di tutto ai suoi discepoli, perché vedete qui il cuore di Gesù era rivolto particolarmente ai suoi discepoli, non alla folla dove c'erano tanti curiosi che non gliene importava niente, e tanti curiosi che volevano vedere lo scontro tra Gesù e i farisei. E lui si rivolge ai suoi discepoli in particolare e dice: guardatevi dal lievito dei farisei, che è ipocrisia. È ipocrisia. E Gesù dice questa cosa ad alta voce per farsi sentire, voleva parlare ai discepoli ma voleva farsi sentire anche dai farisei. E qui parla del lievito, il lievito dei farisei, che è ipocrisia. Il lievito, dovete sapere che nella Bibbia, in particolare nel Nuovo Testamento, è usato come immagine dell'influenza. Il lievito influenza quella sostanza in cui viene messo, no? Uno mette il lievito nella pasta e questa cresce. E il lievito ha proprio questa funzione di influenzare. E qui parla in particolare dell'influenza che ha l'ipocrisia sulla vita dell'essere umano. E ipocrisia, sapete che nel greco vuol dire attore, qualcuno che si mette una maschera. E noi siamo così bravi a fare questo, ci viene così naturale ad essere ipocriti. Siamo così bravi la domenica mattina a metterci la maschera del bravo evangelico, col sorriso, tutti buoni e bravi, e poi dopo, quando usciamo da qui, ci togliamo la maschera e viviamo un'altra vita. In Matteo 23, 27 è scritto: guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché siete simili a sepolcri imbiancati, che appaiono belli di fuori, ma dentro sono pieni d'ossa di morti e d'ossa di immondizia. Così anche voi di fuori sembrate giusti alla gente, ma dentro, siete pieni di ipocrisia e di iniquità. L'ipocrisia agire in un modo esterno che è diverso da quello che sei in realtà dentro, e vivere una vita doppia. I non credenti spesso ci accusano di cosa? Che la Chiesa è piena di ipocriti. Perché conoscono in grandi linee il messaggio del Vangelo e poi vedono la nostra vita. E dicono che la Chiesa è piena di ipocriti. E sapete qual è il vero problema di questa affermazione? Che è vero. Questo è il vero problema di questa affermazione. Che gli rispondi quando ti dicono la Chiesa è piena di ipocriti? È vero. Basta che ci specchiamo e guardiamo come viviamo. La Chiesa è piena di ipocriti. Il problema è proprio che loro hanno ragione. E quindi il Signore Gesù ci dice stamattina: attenti dall'essere infettati con il lievito dell'ipocrisia. Soprattutto quando siete impegnati nella Chiesa, soprattutto quando siete credenti da tanti anni e la gente si aspetta di vedere in voi degli esempi. L'ipocrita può dare l'impressione di una santità che non gli appartiene. Guardate al versetto 2 e 3. Ma non c'è niente di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Perciò tutto quello che avete detto nelle tenebre sarà udito nella luce, e quel che avete detto all'orecchio nelle stanze interne sarà proclamato sui tetti. Come vi dicevo, l'ipocrita può dare l'impressione di santità che in realtà non gli appartiene. Ma qui al versetto 2 e al versetto 3 Gesù parla sia dei farisei e sia dei discepoli che corrono il rischio, io e te che corriamo il rischio di diventare ipocriti, e dice che quello che tu, anche se tu vivi con questa illusione di vivere una vita doppia, dove in chiesa ti comporti in un modo e fuori, a casa tua, ti comporti in un altro, questo non è nascosto a Dio e sarà svelato. In 2 Corinzi 4 l'Apostolo Paolo, parlando, difendendo il suo ministero con i Corinzi, dice che abbiamo rifiutato gli intrighi vergognosi. Paolo vuole risolvere i peccati nascosti che c'erano nella sua vita, perché sapeva che Dio poteva portarli alla luce. In Proverbi 28,13 è scritto: chi copre le colpe, cosa farà? Non prospererà. Chi vive una vita doppia non prospererà. Ciò che copri, guardate, questo principio è veramente così alto che ci dovrebbe stamattina far venire i brividi. Ciò che copri, Dio svelerà. Quello che tu sveli, Dio coprirà. Avete capito? Quello che tu copri, Dio svelerà, porterà la luce. Quello che invece tu sveli, confessi, manifesti a Dio, Dio lo coprirà con il sangue di Gesù. Questa è la meraviglia della vita cristiana. Questo è l'antidoto contro il lievito dell'ipocrisia. Tutto diventerà pubblico agli occhi di Dio. Qualcuno ha detto che un peccato nascosto su questa terra è un pubblico spettacolo nel cielo, davanti agli occhi di Dio. Se come cristiano hai un cuore che nasconde amarezza, rivalità, gelosia, rabbia, questa è una verità spaventosa agli occhi di Dio. Se stai onorando Dio invece è una verità meravigliosa, perché Dio vede, ti conosce, sa che tu stai vivendo andando in quella direzione di onorarlo. Ma se non è così è una verità spaventosa. L'ipocrisia ti fa vivere una vita doppia. E Gesù stamattina ci sta dicendo: non essere ipocrita, non essere ipocrita. E a volte quando noi evangelizziamo e sappiamo che questa è la priorità della nostra vita, viviamo per questo, stiamo qui per questo, e Dio fa grandi cose quando ci vede impegnati totalmente al 100% in questa direzione, noi abbiamo paura degli ipocriti, no? Abbiamo più paura, dice, non temete gli ipocriti qua, dice, non avete paura dei non credenti? Voi dovete avere paura dell'ipocrisia. E l'idea è quella che io ho una spina nel dito e mi fa male il dito, no? Mi concentro su questo dolore qua, ma vi assicuro che se qualcuno mi rompe una gamba, il dolore al dito io non lo sento più. E il principio di insegnamento che sta usando qui Gesù è questo. Dice: voi avete paura di andare a evangelizzare perché avete paura degli ipocriti, avete paura dei non credenti, ok? Ma voi non dovete avere paura dei non credenti, quella è la spina che sta nel dito. Voi dovete avere paura dell'ipocrisia, di essere dei cristiani, parlare del Vangelo quando state tra di voi e poi quando state fuori dalla Chiesa vivete peggio dei non credenti e non parlate mai di Cristo. Di questo dovete avere paura, di questa ipocrisia, non degli ipocriti. E questo è il primo contrasto. Il primo contrasto è non temere gli ipocriti, ma l'ipocrisia. Dal versetto 4 al versetto 7 vediamo il secondo contrasto. Non temete gli uomini, ma temete Dio. Non temete gli uomini, ma temete Dio. Ma a voi, che siete miei amici, io dico: non temete quelli che uccidono il corpo, ma oltre a questo non possono far di più. Io vi mostrerò chi dovete temere. Temete colui che dopo aver ucciso ha il potere di gettare nella Geenna. Sì, vi dico, temete lui. 5 passeri non si vendono per 2 soldi, eppure non uno di essi è dimenticato davanti a Dio. Anzi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete dunque, voi valete più di molti passeri. Qui c'è il secondo contrasto che Gesù voleva mettere davanti agli occhi dei suoi discepoli e anche davanti ai nostri stamattina. Non temere gli uomini, temi Dio, temi Dio. Gesù non ci assicura che la nostra vita sarà tutta rose e fiore, anzi. Addirittura Dio potrebbe chiedere il martirio di qualcuno di noi, non lo sappiamo, forse in questa sala c'è qualcuno, non lo so, Davide, mi viene in mente il più giovane. C'è qualcuno che andrà in missione e sarà ucciso per Cristo, chi lo sa? Peppe, ti fa piacere sta cosa? Però ragazzi, non è una tragedia questa, cioè è una cosa che potrebbe succedere. Dio le fa queste cose, Gesù non ci assicura che la nostra vita sarà rosa e fiore. Dai profeti fino a Giovanni Battista, la maggior parte di loro ha subito questo tipo di trattamento. E non dovremmo aspettarci nulla di diverso quando andiamo nel regno delle tenebre per strappare anime dall'inferno. E guardate al versetto 4 come inizia Gesù: voi che siete miei amici, voi che siete miei amici. Che tenerezza in queste parole. Gesù, il sommo sacerdote che si è seduto alla destra del Padre, che vive nella gloria, che è santo, perfetto, dice a me e a te stamattina, che facciamo così schifo, voi che siete miei amici, voi che siete miei amici. E Gesù rivolge tutto il suo amore, tutta la sua attenzione sui suoi amici, sui suoi discepoli. E qui ci dice che il peggio che un discepolo può e un credente può subire su questa terra, sapete cos'è la cosa peggiore che gli può fare un non credente? È la morte fisica. Quella è il top. Più di quello non possono fare. Non possono fare. La morte fisica, oltre a quello, non si può andare. E noi non dobbiamo temere gli uomini. Questo è il principio. Non dobbiamo temere gli uomini, perché oltre a uccidere questo corpo, non possono fare nulla. Dobbiamo temere un'altra persona. Dobbiamo temere colui, dice il versetto 5, che dopo aver ucciso ha il potere di gettare nella Geenna. Se vi dico temete lui, sapete di chi sta parlando qui? Di Dio. Non dovete temere gli uomini, dovete temere di più Dio. Il timore degli uomini è la spina nel dito. Temere Dio è la gamba rotta. Quel timore lì ci deve spingere ad andare a portare il Vangelo. Noi dobbiamo temere Dio, non gli uomini, non quello che pensano gli uomini, ma quello che pensa Dio, che ha in mano il potere di giudicare e di mandare le persone all'inferno. Il giudizio è certo. In Ecclesiaste 12,16 è scritto: Dio farà venire in giudizio ogni opera. E qui Luca è l'unica volta che nel suo Vangelo parla di Geenna. È interessante che ne parla proprio qui. E sappiamo tutti cos'era la Geenna, no? Quel burrone, quella discarica che c'era a Gerusalemme, dove veniva buttato tutto il materiale, l'immondizia, piuttosto che i cadaveri, sia degli animali che degli uomini. E c'era sempre il fuoco acceso per bruciare questi detriti, eccetera. C'era una puzza tremenda. E anche la notte tu camminavi lì e vedevi tutti i fuochi accesi. Ecco, Gesù paragona l'inferno a questo. A un popolo che addirittura Gesù si sedeva a tavola senza essersi lavato le mani, si scandalizzavano, erano fissati con la purezza. Immaginatevi che cosa pensavano della Geenna. Quando io, mi è successo quando c'erano due missionari qui, che adesso vivono come missionari in Italia, in Piemonte, Noella e Jonathan, per chi li ha conosciuti, che hanno circonciso il loro bambino, perché in America si usa ancora, no? E così tra diversi credenti, e così l'hanno circonciso a casa di Giampiero, no? Io stavo lì e volevo vedere la scena, oh, quando ti capita vedere una circoncisione in diretta? E così hanno chiamato un medico del ghetto ebreo di Roma, ebraico di Roma, e molto famoso, per fare questa circoncisione, proprio così, insomma, poverino. E così è venuto. La cosa che mi ha colpito mentre stavamo lì, è durato tutto quanto una mezz'oretta, è che questo uomo, ogni, non esagero, ogni minuto si andava a lavare le mani in bagno, ogni minuto, e si vedeva che era proprio una cosa rituale ebraica. Cioè, questo tirava fuori il rasoio, lo appoggiava sul tavolo, scusate un attimo, andava in bagno e si lavava le mani, usciva fuori, faceva un'altra cosa, scusate, è andato in bagno 60 volte in mezz'ora. O c'aveva, insomma, stava male di stomaco, oppure secondo me si lavava le mani in continuazione. E questo Gesù paragona l'inferno alla Geenna, a persone che avevano questo modo di pensare alla purezza. Immaginatevi quanto è orribile l'inferno, quanto è orribile l'inferno. Gli uomini non possono farci nulla tranne che toglierci il respiro da questo corpo. Dio ha il potere di mandare all'inferno le anime che non accettano Cristo. Questo timore di Dio dovrebbe portarci a spendere ogni giorno della nostra vita per portare il Vangelo ai perduti. L'unico modo per superare la paura degli uomini è avere un timore più grande del giudizio di Dio. L'inferno è orribile. Se n'era accorto addirittura Dante Alighieri, che non era un credente. E vi ricordate cosa dice, per chi di voi ha studiato la Divina Commedia, cosa dice quando inizia a parlare dell'inferno? Lasciate ogni speranza, o voi che entrate. Anche lui l'aveva capito che era un posto terribile. E i teologi oggi cercano di cancellare l'inferno, anche i cosiddetti cristiani. Come si può parlare di questa dottrina così orribile? Sicuramente un Dio che manda all'inferno è più vicino a Satana che a Dio. I puritani scrivevano che per i dannati l'inferno è una verità imparata troppo tardi. Per i dannati l'inferno è una verità imparata troppo tardi. Calvino diceva che la minaccia dell'inferno ci dovrebbe terrorizzare. E sapete chi è il signore dell'inferno? Chi è il Signore dell'inferno? È Dio. A volte pensiamo che è Satana, no? Il Satana è il prigioniero più grande dell'inferno. Il signore dell'inferno è Dio. Dio è in un certo senso sovrano anche sull'inferno. In Ebrei 9:27 è scritto che è dato all'uomo di morire una volta sola, dopodiché viene il giudizio. Non ci sarà una prova d'appello, non c'è il purgatorio, non c'è un Dio con la barba lunga bianca che ti vede e anche se hai fatto schifo in questa vita ti dice dai, passiamoci sopra, entra. Non è così, non è così. Dobbiamo parlare del giudizio e dell'inferno. A volte c'è chi minimizza questa realtà. Questa dottrina è certamente la meno popolare, la meno amata, e ci sono molti che la minimizzano. Eppure Spurgeon diceva, se le anime devono andare all'inferno, devono passare prima sopra i nostri corpi. Questo è Spurgeon, quello accusato di calvinismo. Se le anime devono andare all'inferno, devono passare sopra i nostri corpi. Che non ci vada nessuno per il quale non abbiamo avvertito e né supplicato. Noi dobbiamo vivere con questo scopo, per supplicare le anime. Ogni secondo su questa terra, sapete quante persone muoiono? 3. Se tu fai la tabellina del 3, alla fine della tabellina del 3, 30 persone sono morte. E adesso stanno davanti il trono di Dio ad affrontare il suo giudizio. Se ci pensiamo è incredibile, eppure che ci frega. A volte avete mai visto sul telegiornale quando c'è qualcuno che viene malmenato per strada, rimane lì stramazzato al suolo, e i passanti passano, fanno tipo il buon samaritano, no? Vanno avanti e nessuno se li fila. Cosa pensate quando vedete quei filmati in televisione? Cosa pensate? Cosa pensate? Che schifo, no? Guarda quelli. Cioè, ma te rendi conto? C'è uno stramazzato al suolo, sanguinante, e nessuno si ferma. Ma che schifo. Sta gente fa proprio schifo. Ma noi facciamo di peggio. Noi facciamo di peggio. Noi ci permettiamo di disperdere le nostre vite, le nostre energie dietro il nulla, quando abbiamo persone che non stanno stramazzate al suolo con un rigolo di sangue che gli esce dal naso, ma quando siamo circondati da anime perdute che senza Cristo andranno all'inferno. E noi che facciamo? Viviamo per tutto il resto. Disperdiamo le nostre energie, i doni che Dio ci ha dato, le capacità che Dio ci ha dato, per cose deplorevoli, anche tra di noi, anche tra di noi. Non abbiate timore degli uomini, ma di Dio. Al versetto 8 e 9 vediamo il terzo contrasto. Non temete di confessare Cristo, ma di negarlo. Versetti 8 e 9. Non temete di confessare Cristo, ma di rinnegarlo. Ora io vi dico, chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anche il figlio dell'uomo riconoscerà lui davanti agli angeli di Dio. Ma chi mi rinnegherà davanti agli uomini sarà rinnegato davanti agli angeli di Dio. In Marco 8, versetto 38 è scritto, perché se uno si sarà vergognato di me e delle mie parole in questa generazione adultera e peccatrice, anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre con i santi angeli. Questo è un principio molto molto semplice del Vangelo. Se ti vergogni di Gesù, lui si vergognerà di te. Semplice semplice, ma tremendamente profondo. Se ti vergogni di Gesù, lui si vergognerà di te. Ma al contrario, il risvolto di questa medaglia è meraviglioso. Perché se tu non ti vergognerai di Gesù, lui non si vergognerà di te. E questo è straordinario, perché noi ci meritiamo la vergogna di Gesù. Ma se noi viviamo per lui, per il suo Vangelo, lui non si vergognerà di noi. Ma voglio farti una domanda stamattina. Ti sei mai vergognato di Gesù? Chi si è mai vergognato di Gesù può alzare la mano? Mazza, c'è qualcuno che non l'ha alzata, faccio proprio schifo io e gli altri che hanno alzato la mano. Io ci sono stati momenti che mi sono vergognato. Sono stati momenti in cui potevo parlare del Vangelo e mi sono vergognato, non l'ho fatto. E questo è triste. E penso che tutti noi ci siamo vergognati in momenti di debolezza. Anche Pietro, vi ricordate Pietro, no? Satana aveva chiesto di vagliarli come si vaglia il grano e Pietro ha rinnegato Gesù, è venuto meno in un momento di debolezza spirituale, di aridità, per paura. Eppure Pietro adesso poi ha dato la sua vita per il Signore, per il Vangelo, e adesso è nella gloria del cielo. E qui Gesù ci sta dicendo: non abbiate paura di identificarvi con me. Non dovete avere paura di questo. Dovete aver paura di negarlo. Se voi vi identificate con me, questo è straordinario. Ma se voi mi negate davanti agli uomini, io mi vergognerò di voi. Dobbiamo mantenere sempre il timore più alto, non il timore di quello che pensa la gente quando ci identifichiamo di Gesù, con Gesù, ma dobbiamo avere un timore più grande da ciò che viene nelle nostre vite quando noi neghiamo Gesù. Avete capito la differenza? Questo è il contrasto. Non dobbiamo temere di confessare Cristo, ma di negarlo. Abbiate paura di rinnegarmi, non di identificarvi con me. Questo è il concetto che voleva esprimere qui Gesù ai suoi discepoli, a noi stamattina. Perché il Signore ha un'attenzione particolare per noi. Prima, nei versetti precedenti, dice che 5 passeri non si vendono per 2 soldi. Sapete quanti erano 2 soldi? Proprio pochissima roba, cioè il passero si comprava proprio a poco, no? Poi c'erano gli allevamenti, la carne quella seria costava, ma i passeri costavano veramente poco. Eppure dice: non uno di essi è dimenticato davanti a Dio. Anche l'animale più insignificante della loro catena alimentare, della loro dieta settimanale, la cosa che costava meno, aveva un gran valore agli occhi di Dio. E poi dice: perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Attenzione, qui è usata la parola contare. Cioè non è che Dio sa, con Lorenzo ci vuole poco, oppure Daniel ci vuole di meno a contare i capelli, ma magari con qualcuno, con Denise ci vuole tanto tempo. Ma qui dice che i capelli sono contati. Non è che guardate, c'è una differenza che è sottile ma è molto profonda. Dice: non è che il Signore sa che adesso io in testa ho 130.000 capelli, cioè che Lui conosce il totale, no, conosce il totale, ma qui dice che Lui li conta, e questo vuol dire che li conta uno a uno. E stamattina, mentre mi mettevo il gel prima di venire qua, Lui sa, e mi sono ritrovato un capello dentro lì davanti a me nel bagno, Lui sapeva che era il 743. Perché Lui li ha numerati, li ha contati. Immaginatevi l'attenzione, la cura che Dio ha per i Suoi figli, per noi. E noi possiamo temere di identificarci a un Dio così, a un Cristo così. Temete di più di negarlo davanti agli uomini. E in conclusione vediamo il versetto... il versetto 10, dove vediamo l'ultimo contrasto: non temete una debolezza momentanea, ma un rifiuto permanente. Non temete una debolezza momentanea, ma un rifiuto permanente. Versetto 10: e chiunque parlerà contro il Figlio dell'uomo sarà perdonato, ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato. Prima Laura ha detto una cosa molto vera: a volte noi non parliamo perché abbiamo paura, come hai detto? Di portare fuori strada. E quindi pensiamo, ci lasciamo paralizzare da una debolezza momentanea, no? Diciamo non vado perché poi fallisco, non vado perché poi non sono in grado. E ci lasciamo bloccare dal timore di una debolezza momentanea, umana, che provo spesso anche io. No, ma che inizio a fare? Tanto poi andrò in difficoltà, lasciamo perdere, sarà per un'altra volta. E noi ci lasciamo paralizzare da questa paura di una debolezza momentanea, mentre noi dovremmo avere il timore, il terrore di un rifiuto permanente, che le persone davanti a noi bestemmino contro lo Spirito Santo e vanno all'inferno. Questo timore dovrebbe essere più grande del timore che diceva Laura e che tante volte sperimento anche io, di non essere in grado, perché c'è un timore più grande che mi spinge. Perché io so che c'è un peccato che è imperdonabile ed è la bestemmia contro lo Spirito Santo. Se una persona si rifiuta di accettare Cristo, va all'inferno. Non ci sono altre strade. E questa la Bibbia lo chiama la bestemmia contro lo Spirito Santo. Quando lo Spirito Santo parla ai cuori di un uomo, al cuore di un uomo, di una donna, e tu gli presenti il Vangelo, e il Signore lo fa ancora, 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 e questo uomo, come faceva quella ragazza al campeggio Giovanna, si ostinava come un pugile a difendersi e non voleva aprire il suo cuore, quel peccato lì non gli sarebbe mai stato perdonato se lei fosse morta prima di domenica mattina. Ma domenica mattina lei si è arresa davanti all'opera dello Spirito Santo nel suo cuore. Alzato bandiera bianca. Sapete qual è il paradosso della vita cristiana? Che quando c'è una guerra vera tra due nazioni, quando uno dei due eserciti alza la bandiera bianca, che vuol dire? Che si arrende, quindi uguale? Ha perso. Tratta la sconfitta con l'avversario. Sapete invece com'è nel regno di Dio? Quando uno alza bandiera bianca, ha vinto! Ha vinto! E non sta lì a trattare la sconfitta, ma sta lì a gioire per la vittoria. Questo è il paradosso del Vangelo, che quando uno alza bandiera bianca si arrende e non bestemmia più contro lo Spirito Santo, ma apre il suo cuore a Cristo, lui ha vinto la vita eterna, le benedizioni eterne, una nuova vita abbondante da vivere qui, ora, su questa terra, alla presenza di Dio e alla sua gloria. Dobbiamo temere molto di più il rifiuto permanente che una debolezza momentanea. E così Gesù voleva incoraggiare i suoi discepoli, voleva incoraggiare anche noi stamattina. Come Laura, anch'io, e sono sicuro anche voi, a volte avete questo timore. Ma impariamo a concentrarci su quelli che devono essere i timori più grandi e che ci devono spingere ad essere infuocati per il Vangelo di Cristo. Versetti 11 e 12, guardate che meraviglia la conclusione di questo brano. Quando poi vi condurranno davanti alle sinagoghe, ai magistrati e alle autorità, non preoccupatevi del come e del che risponderete a vostra difesa o di quel che direte, perché lo Spirito Santo vi insegnerà in quel momento stesso quello che dovrete dire. In altre parole, cosa sta dicendo qui il Signore? Non abbiate paura. Non abbiate paura, lo Spirito Santo vi insegnerà come agire. Se stamattina il Signore ti ha parlato e ti ha voluto scuotere, ti ha voluto forse risvegliare dal torpore nel quale eri caduto, adesso conclude questo insegnamento con questo incoraggiamento. Esci da qui senza avere paura, perché lo Spirito Santo è in te e ti guiderà e applicherà la verità nel tuo cuore, la tirerà fuori al momento giusto, al momento opportuno. Qui c'è la promessa meravigliosa del sostegno dello Spirito Santo, che non è uno qualunque, è la terza persona della Trinità, è Dio, ed è pronto a sostenerci quando noi siamo pronti a superare le nostre paure e ad andare in trincea per il Vangelo di Cristo. Questa mattina il Signore ha voluto aiutarci e ha voluto metterci davanti agli occhi quattro contrasti necessari per mantenere un'evangelizzazione fedele in un mondo ostile. E quali sono questi quattro contrasti? Il primo, non temere. l'ipocrisia, ma gli ipocriti. Il secondo, non temere gli uomini, ma temi Dio. Il terzo, non temere di confessare Cristo, ma di rinnegarlo. E il quarto, non temere una debolezza momentanea, ma un rifiuto permanente. Vogliamo metterci stamattina davanti al Signore? Il primo settembre è un po' come l'inizio di un nuovo anno, no? La Chiesa c'ha un po' il programma tipo la scuola, no? E così festeggiamo il Capodanno, però in realtà l'estate c'è un po' una pausa, eccetera, e poi da settembre si rinizia. La mia preghiera è che possiamo riniziare con questa priorità. Dimentichiamo tutto il resto. Lasciamo tutto il resto ai piedi di Gesù e concentriamoci sulle anime perdute. Superiamo le nostre paure, i nostri egoismi, il nostro orgoglio e concentriamoci veramente sui timori che dovrebbero esserci nei nostri cuori, che sono il timore dell'ipocrisia, il timore di Dio, il timore di negare Cristo e il timore che le persone intorno a noi cadano in un rifiuto permanente verso Dio. Vogliamo pregare. Signore, veniamo a Te questa mattina e Signore, io per primo non posso far altro che chiederti perdono, Signore, perché davanti alla Tua parola, specchiandomi in essa, mi sento così tanto mancante, Signore. Signore, Ti prego di veramente rigenerare e rinnovare i nostri cuori, Signore, questa mattina. Se Tu ci hai parlato, Signore, che possiamo veramente, Signore, con umiltà mettere in pratica quello che Tu ci hai voluto insegnare. Dacci, Signore, di veramente indirizzare tutti i nostri sforzi, tutti i doni, le capacità che Tu ci hai dato, Signore, tutte le energie che ci rinnovi ogni giorno, non per noi, Signore, non per i nostri obiettivi egoistici, non per il nostro io, ma per il Vangelo. Signore, guidaci, Signore, dacci di vedere una nuova stagione dove Tu benedici, dove possiamo godere del raccolto. Signore, a Te va la lode e il ringraziamento per questi momenti così preziosi davanti alla Tua parola. Nel nome di Gesù. Amen.